proprio un colloquio sugli obiettivi e sul mestiere dell'architetto. Cioè, qual è il ruolo dell'architetto, cosa fa l'architetto, perché esiste l'architettura. E non vi diamo delle soluzioni, ma vogliamo proprio discuterne con voi, nel senso che una specie di situazione dinamica in cui tutti quanti insieme forse riusciamo a capire un po' meglio, quando siamo usciti da qua, che cosa dobbiamo fare quando facciamo la nostra professione. Io sono molto felice di essere stato invitato da Lucien Kroll a parlare insieme a voi in questa giornata. Lucien Kroll è noto a tutti, se non lo conoscesse non sareste qua, insomma, quindi è il padre dell'architettura partecipata, è colui che sostiene che più che l'abitazione vale l'abitante. Più che l'abitazione vale l'abitante. Questo posto è un po' l'esempio, questo padiglione francese. E mi raccontava Lucien che non tutti capiscono, non tutti comprendono quando vengono qua, perché pensano di vedere una proposta progettuale, una ipotesi di come si può vivere nel futuro. È un'altra cosa. Questo è la sottolineatura che solo se si abita si crea spazio. Non esiste un'architettura non abitata. Questo è l'assunto. E poi, vuol dire, presentare Kroll mi pare superfluo, nel senso che è stato più volte in Italia, i suoi libri e le sue architetture sono molto conosciute, quindi ecco, lui è un po', diciamo, l'ideatore e il propositore di questa architettura, che è l'architettura per le persone. Non è l'architettura come una scultura, non è un'architettura funzionale, è un'architettura che vede nel soggetto, nell'uomo, nell'abitante, non soltanto uomo ma anche donna, bambino, anziano, come il destinatario unico possibile di qualunque intervento se voglia essere architettura. Possiamo andare?
Buongiorno, il mio italiano è un poco rotto, ma dovrebbe fare così. Io vorrei spiegare l'iniziativa del padiglione. Il Ministero della Cultura francese ha preso posizione del padiglione. Il padiglione è un spazio un poco stupido, un po' inerte, senza niente di vivante. Per un anno e subitamente gente entra per fare qualche cosa. Il Ministero ha scelto un architetto che è un genio di relazione e capisce che è l'architettura, e ha deciso di mostrare il padiglione come un'architettura oggi, che è l'architettura un'accoglienza.
Che cos'è l'architettura? L'architettura è accoglienza.
Un'accoglienza di un uomo che entra in un luogo. Senza persone dentro l'architettura non esiste. Con un uomo dentro è un vocabolario di accoglienza. Ma per che l'uomo e l'architettura sono l'accoglienza per altre persone che vengono, e per rispettare la vecchia legge di ospitalità di Giove ospite, che considera che il straniero non è un nemico ma è più che lui stesso, che noi stessi, e deve essere considerati come un Dio. E nell'antichità era così, un poco dimenticato oggi. Per fare l'accoglienza l'uomo deve abitare, che è abitare per trasformare l'architettura in questo utensile di accoglienza. È necessario di dormire, di cucinare, di mangiare insieme, di discutere, così noi facciamo, di lavare, eccetera. E ha deciso che il padiglione sarebbe trasformato in una casa completa e calda, no? Inerta come davanti.
Come prima.
E anche il contrario di quasi tutte le padiglioni, e specialmente ieri sono andato all'Arsenale per visitare 500 metri di lunghezza di padiglione di spiegazione sulle infelici città dell'Europa, nel mondo, un geopolitica, non è urbanista, è una maniera militare di considerare la terra in quadri, in definizioni matematici. La sola parte dove io ho sentito l'emozione era sulla fotografia aerea, le parti che sono le favela, le shanty towns, eccetera, è vivante là. Tutto il resto sono rigidi organizzazioni dello spazio, e l'uomo manca là, con la ricchezza delle relazioni, delle attività, eccetera. Il padiglione è esattamente il contrario di questo. Devono capire che questa è la direzione, tutte le altre dettagli obbediscono a quella definizione. Perciò è importante noi oggi di mangiare insieme, perché è una, non è una riti,
non un rito, un rito.
È una liturgia.
Una liturgia.
E tutte le azioni sono seriose, profondamente seriose, quando sono umano. Le organizzazioni ufficiali sono il contrario. Non esiste per me, non esiste un urbanismo di sussidiarietà. È impossibile nell'organizzazione di ascoltare nel livello basso gli abitanti che propongono una azione di loro. E normalmente la legge è ben scritta, è obbligatoria per l'urbanista di ascoltare, la legge è obbligatoria, ma non dice che fare con le informazioni che sono raccontate.
Cioè, nel senso che obbligatoriamente in molte situazioni bisogna consultarsi con le organizzazioni politiche, con le organizzazioni sociali, con i cittadini. Ma dopo, una volta raccolte queste informazioni, l'urbanista non sa cosa fare.
E nello sistema l'urbanista non è colpevole, è impossibile di tenere conto delle opinioni degli abitanti. La tecnostruttura è troppo rigida e non bottom up.
Non dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso.
Sì. E tutte le edizioni sono come una vista aereo dell'uomo, e insopportabile. Questa è la risposta, non è una utopia, è esattamente il contrario dell'utopia. L'utopia è un altro mondo, un altro tempo, altre genti teoriche, e bene per spiegare che non va oggi qua. È un strumento di paragonare,
cioè, ogni fuga in avanti è la dimostrazione che siamo insoddisfatti della situazione attuale. Ma questo padiglione non è una proposta utopica, non vuole essere una fuga, questo è il luogo in cui si vive. Dopo magari chi vuole alla fine si mette l'elmetto e va su e va a vedere, c'è la vasca da bagno, la sauna, la doccia, e qua davanti dormono, c'è l'atelier in cui si può discutere, il computer. È stato trasformato questo padiglione che per un anno intero è deserto, è vuoto, è stato trasformato per due mesi in un luogo in cui delle persone vivono. Quindi quando queste persone vivono, questo padiglione diventa un'architettura.
E questo è il progetto architetturale di Patrick Duchamp. Poi ha domandato a giovani architetti senza lavoro di fabbricare, e sanno come fare, tutta la struttura e tutto l'attrezzamento per vivere in gruppo due mesi. E era fantastico che 18 o 20 giovani architetti hanno fatto là senza impresa, senza soldi di grosse imprese, eccetera. Era diretto e continua, sono ancora una volta qui. Duchamp mi ha domandato di rimanere qui una settimana completa per mostrare me. No. E ecologicamente l'ecologia è la semplice scienza esclusiva delle relazioni tra tutto e tutto. Soltanto le relazioni, non è risparmiare energia, viene dopo. Le relazioni sono la ragione, è una parola inventata in 866 di Ernst Haeckel, e la relazione soltanto. Così, io vorrei avere una relazione con il padiglione, è facile, ma con la settimana. La settimana è un numero sacrale di giorni che hanno il nome, eccetera, e una struttura. Vorrei legare la struttura con il discorso.
Signora, qua ci sia qualche sedia.
E ho invitato amici, così, lui, in un ordine preciso di importanza. La prima disciplina è l'etologia, è l'eco-etologia. Eco-etologia significa che l'etologia non è concentrata su lui stesso, ma in relazione con tutte le altre. Non ho inventato il termine ufficiale così. E ho domandato a Denebourg di spiegare come gli animali fanno automaticamente. Denebourg è un specialista degli insetti sociali. Gli abitanti sono qualche cosa simile, hanno reazioni animali, perché noi siamo anche animali, e il cervello rettiliano vive anche con le emozioni, eccetera. È importante di sapere che le decisioni sono prese per emozioni e non per razionalità, ma il mistero. Era importante di sapere che le cose che non sono dette sono più importanti che le cose che sono dette. E le messaggi sottoliminare,
subliminare,
nel cinema era un periodo dove un'immagine su 24 per secondo era bevete Coca-Cola. Non è leggibile, ma uscite in cinema, lei beve Coca-Cola, non sanno perché. È proibito, certo, in urbanismo è permesso. Tutte le conoscenze dei urbanisti, le comunicazioni dell'urbanista con la gente sono messaggi subliminali. E così. Etologia, biologia, ecobiologia, e ho domandato a Peter Blundell-Jones, che è il medio critica dell'architettura, degli motivi dell'architettura, non dell'architettura come narcisismo. Perché è la città, un gruppo, è un animale vivante, è un essere vivante, è più grande, e tutta la terra è un organismo vivante, come le dice James Lovelock, e ha dato il nome di Gaia a questo animale globale che ha un'azione sul clima, sulla composizione dell'aria, eccetera, la calore, il freddo, era sempre abitabile perché era vivante, e la biologia. Quando noi sanno che funziona così, noi devono dire, e l'ecopedagogia è basata sulla non direttività di Carl Rogers, che è un psicologo americano. La definizione del suo mestiere è client-centered therapy, la terapia che è centrata sul cliente e aspetta che il cliente domanda qualche cosa. E in pedagogia con i ragazzi avevano fatto una scuola in Bruxelles su queste principi. Aspettano che il ragazzo domanda di apprendere qualche cosa e dicono che è assolutamente razionale che i ragazzi sono curiosi di tutti, ma quando il professore ansioso obbliga i ragazzi di mangiare la matiera, rifiutano. E quando i ragazzi rifiutano è un'anomalità. Ma col tempo e l'attitudine è possibile di avere un'attività di comunicazione là. Poi ho domandato di parlare di ecodecolonizzazione urbana. Sempre l'urbanismo così impone dei regolamenti sulla popolazione, e come esempio e ho proposto di analizzare una città nuova, una nuova capitale che era domandata a me di disegnare una piccola città per un piccolo paese che è il Ruanda, e non è utopia. Il Presidente della Repubblica mi ha domandato di fare un disegno, un'organizzazione di una città di carattere centroafricano. E Kayibanda Gregoire è un uomo che esiste, non è utopia, è esattamente quello là, col tempo, eccetera. E io dovevo inventare un sistema seguente quello, una forma centroafricana nascerebbe. La non direttività è la sola soluzione per lasciare vivere qualche cosa. E ho domandato al paesaggio di decidere della struttura. Il collina, tutto il paese sono colline, e la collina per abitare non è possibile di abitare così, ma così.
Le curve di livello.
Le curve di livello, probabilmente più o meno così. Per andare là così è impossibile, così è necessario di andare in oblique. In oblico, e in altro oblico, nell'altro senso, non è un'invenzione, è un'osservazione come si fa generalmente, ma questo croce è un croce importante dove probabilmente sarebbe necessario di avere elettricità, acqua, perché sono poveri, comunicazione, telefono in questo tempo, giustizia, amministrazione, con una posta o una superficie contattata così, e la prevista. Ma che là o là o là o là, non voglio disegnare, e le abitanti dovrebbero essere libere di costruire come le vuole, dentro regole di superficie. La alta densità è la caratteristica più moderna che le abitazioni antiche del paese, così devono inventare un urbanista, un'architettura che non consuma superficie troppo e cambiarle. Lo sanno fare, lo fanno tutte le vie, tutte le favela sono fatte così.
Tutte le favela sono già strutturate in questa maniera, quindi lui ha soltanto dato delle indicazioni logiche nel centro, no? Laddove sì. C'è questo incrocio, e poi hai lasciato libero, diciamo, di fare rispetto alla dimensione del lotto.
Sì, ma il mio mestiere è, come urbanista, di avere il potere, così null'altro prende il potere e io posso dire non voglio dire niente, non voglio disegnare niente, alla condizione che altri urbanisti non disegnano, ma
ha solo occupato lo spazio, sì. Praticamente solo occupato lo spazio.
Questa è la scala grande, la scala piccola. Io ho domandato di avere un terreno per 24 famiglie e avevo già l'inizio del gruppo dei 24. Tade e Veneranda sono esistono, non sono utopie. E per dare questo sentiere con la possibilità di costruire senza troppo spazio e di lasciare fare con un osservatore che osserva ma non consiglia, un urbanista, un psicologo, un uomo normale ma occidentale che viene con razionalità ma tace. Sì. E risponde, non consiglia, con questione.
Con domande.
Il sistema è che gli africani devono dire che farebbero e perché. Ma lui non giudica questo. E lasciare fare. E avevo il terreno, avevo l'inizio delle famiglie, ma non la capacità amministrativa di ricevere un budget del Ministero di aiuto al development africano, eccetera. E l'errore che non io ho fatto, ma l'istoria, è che il Ministero era una popolazione di colonisti.
Di colonizzatori
del vecchio Congo belga, e andò leggo la mia proposta, buttati fuori, e io penso che il presidente non ha mai letto la proposta, e è sparito in fondo di una foresta, assassinato, eccetera. E la realtà è possibile, ma non è possibile di trovare l'organizzazione ufficiale che accetta e chi domanda, non solo accetta. Questa è la decolonizzazione. Poi il giardini, il paesaggio si fa da sole.
Da solo.
Il paesaggio e l'esempio del giardino della mia moglie aiuta di si diversificare, di arricchire e acquisire, essere in buona salute. Aiuta, non ha una forma geometria. Io dovevo fare in conferenza della grande scuola dei paesaggisti di Versailles e ho detto che il paesaggio si fa da solo, e che i paesaggisti sono soltanto umani che non mai fanno un paesaggio, perché fanno un concetto, geometria, e quanto la pianta va, ok, e quanto è più grande,
taglia.
È il paesaggista moderno.
E quando fa un po' così? Forse si possono prendere quei due tavoli lassù? Vedo che sono un po' di persone, quelle due panche.
Sì.
C'è un paio di volontari che vanno su a prendere le panche.
Sì.
Anche fuori ci sono, sì, magari
sì.
Potete portarle dentro, mettere qua. Insomma, chi vuole sedersi si organizza.
E finalmente sabato.
Ci sono delle sedie qua? Sì. Ah, qua c'è una panca che può essere utilizzata e poi anche sui tavoli che sono lungo i muri ci si può sedere eventualmente.
E poi sono arrivati al sabato senza tema, ma si chiama Eco, conclusione aperti, significa che lei deve parlare.
Voi dovete parlare.
Voi dovete parlare. Finito.
E quindi in questa settimana di colloqui in qualche maniera si è costruita questo nuovo approccio all'architettura, questa maniera di vedere l'architettura da un altro punto di vista, no? Noi siamo abituati a considerare, diciamo, l'architettura moderna ha privilegiato i due parametri della funzione e della forma. No, noi architetti quante volte ci siamo in qualche maniera costretti a combattere affinché la forma e la funzione andassero a coincidere, perché questi sono i parametri fondamentali dell'architettura contemporanea, la forma e la funzione. Ma se noi comprimiamo l'architettura nel rapporto tra la forma e la funzione, diventa un'architettura solipsistica, autarchica, in qualche maniera autoreferente, perché se la forma deve rispondere alla funzione, la funzione alla forma, il rapporto è intrinseco, è interno, è autoriflettente, non mette gli elementi e i gangli e le code e le radici per relazionarsi con l'esterno e per relazionarsi con le altre cose. Quindi un atteggiamento di questo tipo non può essere ecologico, perché come ha detto Lucien, l'ecologia è la scienza, non quindi la filosofia, ma la scienza delle relazioni. È la scienza delle relazioni. Se non esiste relazione, non è possibile che esista ecologia. Allora, abbiamo detto forma e funzione. Inizialmente cosa è stato all'inizio, dopo nei primi anni, diciamo, Le Corbusier, Gropius e quant'altro, si è cercato di fare in maniera che la funzione esprimesse una sua immagine. Quindi si è cercato di pulire, noi diciamo è pulito, no? È un progetto pulito, cioè di semplificare, di evidenziare, di estrapolare, di elencare quali sono gli elementi costitutivi del singolo progetto, nella convinzione che quando abbiamo portato a conclusione questo tipo di processo, il risultato è formalmente corretto, perché comunica quello che c'è dietro, perché esprime quello come è fatto, quali sono i materiali, come deve funzionare. Quindi il nostro obiettivo è questo. Poi quando ci si rende conto che attraverso un approccio funzionalistico e razionalistico il risultato non soddisfa le nostre aspettative, non soddisfa le nostre esigenze, è in qualche maniera inadeguato, non adeguato, facciamo il salto dall'altra parte e quindi prendiamo una grande forma, facciamo una bella scultura e con grande fatica cerchiamo di mettere dentro questa scultura tutto quello che serve. Ma sono i due poli di un atteggiamento che è sbagliato e che nasce, o quantomeno si approfondisce, si concretizza, si robustisce all'interno della Bauhaus. La quale Bauhaus nasce come laboratorio di progettazione del design, come luogo in cui si individua la forma e la funzione migliore per l'oggetto, la sedia, il lampadario, il comodino, il bicchiere, no? Per esempio, queste lampade sono un'evoluzione abbastanza diretta di un concetto della Bauhaus. Anche probabilmente questi tubi innocenti in qualche maniera rientrano in questo studio dell'elemento. E quando si è studiato questo elemento, anche con, diciamo, all'inizio con una volontà anche popolare o populista, insomma, anche socialista in qualche maniera, cioè nel senso si è detto: non è possibile che fino a quando le cose si facevano a mano erano belle, eleganti, confortevoli, adesso che si possono fare a macchina debbano diventare negative, squallide, sbiadite, grigie. E quindi dobbiamo cercare un metodo per legare la produzione alla forma, per legare la struttura, il materiale alla forma. E si è cercato quindi questo metodo. Poi a un certo momento è arrivata anche la sezione architettura e urbanistica e questo metodo che faceva riferimento al rapporto tra la forma e la funzione è stato trasferito all'architettura. Ma l'architettura è un'altra cosa. Mentre questo processo può essere corretto se applicato al mobile, quando lo trasferiamo all'immobile non va più bene. Perché l'immobile inevitabilmente ha delle relazioni, se è immobile. E queste relazioni con chi le ha? Con chi ha le relazioni l'immobile? Ci hanno insegnato, ha le relazioni con lo spazio e col tempo. Cioè, con lo spazio vuol dire la geografia. Ma la geografia non è soltanto le curve di livello o le linee quadrate che considerano in maniera indifferenziata i luoghi. Lo spazio e la geografia vuol dire anche il colore del cielo, il colore della terra, le piante, tutte le relazioni complesse e non traducibili a livello schematico, non schematizzabili, non quantificabili, tutte le relazioni possibili che fanno la geografia. Se voi parlate con un geografo, la geografia non è quella che abbiamo studiato noi alla scuola media, il geografo si occupa dei luoghi, quindi l'architettura deve relazionarsi al luogo. Abbiamo detto anche spazio e tempo. E cos'è il tempo? È la storia. E cos'è la storia? Dice la canzone di Gregori. La storia siamo noi. La storia siamo noi. E De Gregori, insomma. Sì. La storia siamo noi. La storia siamo noi. Cioè, non è pensabile un'architettura che non si relazioni al luogo e alle persone. Non è pensabile. Perché se non si relaziona al luogo e alle persone, nel migliore dei casi è un mobile fuori scala. Un luogo, un edificio che può star bene in qualunque posto, in qualunque situazione, e quindi sta male in tutti i posti e in tutte le situazioni. Allora, perché si parlava prima, gli architetti sono così bistrattati, sono lo strato più, se vogliamo, più proiettato in avanti, più altruista tra le varie professioni. Cioè non esiste un professionista, per esempio, che allo stesso prezzo, con la stessa paga, insiste per lavorare di più. Quante volte è successo che arriva la signora Maria, tra virgolette, e dice: io vorrei che mi faceste la villetta o l'arredamento in questa maniera qua. E noi diciamo: ma veramente potrebbe essere, ma no, lo voglio proprio così, l'ho visto su Brava Casa e lo voglio proprio così. E torni per una settimana, e dopo la settimana la signora Maria torna, gli facciamo vedere il progetto, che abbiamo pensato che forse è un po' meglio. No, lo volevo così. Quindi insistiamo per lavorare di più, perché siamo convinti di essere portatori di un'etica, essere portatori di valori, perché noi abbiamo la grande soddisfazione, il grande pregio, il grande impulso che inventiamo futuro. Una volta era Scarpa, io mi sono laureato a Venezia, Scarpa, il mio professore, mi ha detto: quando pianti un bastone hai fatto un'architettura, però il bastone non lo devi piantare a caso. Mi diceva: quando si vede il mare non è interessante. Cioè, quella volta non era così frequente andare con gli aerei, quindi quando si andava in America c'era una traversata molto lunga. Dice: l'oceano, il mare è sempre uguale, non è interessante. È sempre uguale, è monotono. E dove anche il deserto è altrettanto monotono, no? Perché questa spiaggia continua, questa superficie continua, gialla, queste dune. Ma dove il deserto incontra il mare è un luogo magico. Se pianti un bastone hai fatto un segno attorno al cui si può costruire, si può continuare a sviluppare un'idea di vita, un'idea di relazione. Hai stabilito una relazione, un elemento che dopo è l'inizio, è il seme di una costruzione che può espandere. Allora, il problema è questo strato così disponibile della società. Noi siamo convinti che, e come la Biennale di architettura lo dimostra, che tutta questa massa, questo insieme di persone, queste intelligenze, queste volontà spingano in una direzione sbagliata. Ovviamente l'architettura, il prodotto dell'architettura, dell'urbanistica, non nasce e si realizza direttamente dalla testa dell'architetto. Cioè io non sono responsabile, neanche tu, di tutto quello che abbiamo disegnato e poi realizzato, ovviamente, perché all'interno della realizzazione di un progetto confluisce l'urbanista, il politico, l'impresario, il legislatore, l'operaio albanese, il caposquadra, l'abitante, eccetera. Non nasce da noi, ma se noi spingiamo in una direzione sbagliata, come direbbero a Napoli, cornuti e mazziati, cioè investiamo energie, ci diamo da fare, ci sforziamo e alla fine diamo una spinta in una direzione che non produce un miglioramento complessivo della qualità. Perché il problema non è risolvere la forma e la funzione, non è su questo piano. come qualunque luogo storico dimostra, come qualunque luogo storico dimostra, la forma è abbastanza indifferente all'utilizzo. La più bella palestra che ho visto in vita mia è la palestra della Misericordia in una chiesa sconsacrata che è qua a Venezia. E non esiste architetto che abbia progettato una palestra che abbia ottenuto un luogo così accogliente per fare sport. Sicuramente ciascuno di voi conosce, ha esperienza di un ristorante, non so, o un dancing, in cui dire, trasforma, che è stato realizzato all'interno di un fienile o di una stalla. E allora un bel ideale, un bel movimento, un bel compito che potremmo avere noi potrebbe essere quello che se ci danno da progettare una stalla, la facciamo in maniera che tra 100 anni possa diventare un buon ristorante. E che vuol dire rompere il rapporto forma-funzione. È falso, ci porta fuori strada, non produce risultati di accoglienza, perché l'obiettivo dell'architettura è l'accoglienza.
Una parola sulle relazioni, in una storia triste e vera, qui. Un uomo viene e come tutti i visitatori entrano un metro e fermano e un colpo d'occhio circolare rapido come gli animali esattamente. Ma nell'angolo là era Patrick Bouchain con un valet,
una scopa
per pulire, e l'occhio non si è fermato sulla silhouette di un uomo con un scopo, perché è un segno, come un segno della strada, è un segno che è un domestico, così no, è andato in questa direzione domandando dove è Patrick Bouchain, e la risposta era non c'è. Evidentemente questa persona, che è la realtà, era Rem Koolhaas, evidentemente, che dice fuck context. In questo contesto Patrick Bouchain era il contesto. È vera, è così. Le relazioni sono fatte di un cento di seconda.
Un centesimo di seconda.
E un'altra rimarca sulla funzionalità della costruzione, dell'architettura, eccetera. È una... le modernisti volano che noi... sbagliamo.
Vogliono che noi sbagliamo.
Sì. La confusione fra l'architettura cubista, astratta, non è gloriosa. Volevano parlare sempre di architettura razionale. Che è razionale? È un esempio definitivo. Un volume con un tetto piatto e un strumento che conduce l'acqua piovana sul sofà del salone. È razionalista, una casa con tetto, con tegole che sono impermeabili, conducono l'acqua nel giardino. È chiamata nostalgica. Sì, devono fare attenzione alla significazione delle parole. Una funziona medicalmente è l'avventura delle viti,
della vita,
delle viti da mangiare,
sì, della vita.
Da là a là è la funzione nel medico. l'architettura è la stessa, ma così è differente. Non soltanto la fogna.
Non è soltanto una fogna. No. Sì, cioè per migliaia di anni gli uomini hanno costruito i tetti fatti in questa maniera qua per portare via velocemente l'acqua e portarla in giardino. Poi l'hanno fatto piatto e lo chiamano razionale.
Per la forma.
Per la forma. Cioè la forma è razionale. Cioè l'architettura contemporanea ha un'invidia, che nasce dal design, ha un'invidia per la produzione in serie. Questo è un altro tema interessante. Cioè tutti noi ci siamo frequentemente sforzati di fare il disegno della maniglia della porta come se dovesse essere un esemplare da moltiplicare in 400 milioni di esemplari. O la ringhiera, o il balcone, no? Ci sforziamo, quindi abbiamo l'invidia per la produzione meccanica. Quindi facciamo un grosso sforzo noi e facciamo fare un grosso sforzo all'ambito esecutivo per fare qualcosa di modulare che si fa un'unica volta.
L'architetto Peter Hübner, che era nel giorni per l'educazione e la pedagogia, ha spiegato che la sua scuola, che ha disegnato per Gelsenkirchen, la Ruhr, era fatto con i ragazzi che clodano.
Hanno inchiodato.
Ha domandato a Esigo di avere 75 modelli di sedie per differenti ragazzi. È necessario di avere differenti sedie, non una serie, e un poco differente non costa più. Finalmente l'industria, che è vista per gli architetti, è una ideologia.
Gli architetti vedono l'industria come se fosse un fatto ideologico. In realtà l'industria è disponibile a fare quello che chiediamo.
La linea diretta non esiste nella natura. È possibile di fare sempre morbido. Il circolo anche, e il volume di Le Corbusier sulla luce del sole non esistono. È sempre qualche cosa di molto più ricco. Non è necessario di fare geometria, e l'industria segue adesso con le macchine a comando
numerico, controllo numerico,
eccetera, per 130 abitazioni sociali nell'Olanda ho adottato 85 differenti finestre, esatto, per il prezzo.
Allo stesso prezzo
e completamente numerica, non costa più. Così gli architetti volano gli stessi, perché è artificiale, e dicono che è razionale, non è. E l'angoscia dell'architetto, che ha paura di essere accusato di spendere soldi, ma non è vero, questo è altro.
Perché allora, se è vero che l'ecologia è la scienza delle relazioni, vuol dire che il risultato ecologico è la complessità. Perché ogni qualvolta noi riduciamo le relazioni, abbiamo fatto un'operazione che va contro l'ecologia. Ogni semplificazione va contro l'ecologia. E a proposito dell'industria, il sistema commerciale è più avanti del sistema culturale. Tant'è vero che gli outlet sono fatti a forma, si mettono davanti, questi outlet, delle scenografie che fanno finta che siano dei villaggi medievali, e mettono delle panchine di plastica sotto una palma di plastica. Allora noi ridiamo di questo e diciamo che questo è kitsch, diciamo guarda, questo è kitsch, noi facciamo qualcosa di più raffinato, di più elevato. In realtà quella è una risposta fraudolenta, fraudolenta a un bisogno reale. Cioè non è il bisogno che è sbagliato, che, cioè noi non diamo risposta al bisogno, ma quello è un bisogno reale a cui viene data una risposta fraudolenta e finalizzata a vendere di più. Quindi in qualche maniera il consumatore, tra virgolette, è tenuto in maggior considerazione da parte dell'industria o da parte del commercio rispetto a quanto succede da parte dell'architettura. Ma io penso che un po' di provocazioni sono state date, diciamo nel nostro sacco ne abbiamo altre, però forse vogliamo sentire voi. Nel senso che se questo è vero, allora qual è la piazza migliore? Qual è la piazza migliore? La piazza migliore è quella che ha i listelli di ottone e il marmo e la luce perfetta e le panchine disegnate da un designer e i percorsi segnati per terra e le ombre del campanile, i segni zodiacali o il disegno di quello che c'era prima, il villaggio paleolitico che era là sotto. O la piazza migliore è quella dove si fermano le persone? E qual è l'abitazione migliore? Quella che è pulita, elegante, sobria, moderna, aggiornata? O è quella più facilmente antropizzabile? Se questo è vero, dobbiamo prendere i volumi di storia della cultura contemporanea e buttarli via. Perché se noi andiamo a guardare le architetture degli ultimi 50 anni sono molto difficilmente antropizzabili. Molto difficilmente, si fa una fatica boia, come si direbbe, a rendere umane queste architetture. Perché non sono pensate per essere umane, sono pensate come mobili fuori scala. Esiste una sostanziale differenza fra il mobile e l'immobile, abbiamo visto, ma anche fra il meccanismo e l'organismo. Tra il meccanismo e l'organismo. Nel meccanismo io posso prendere un'automobile, smontarla e rimontarla, perché la cosa essenziale di un'automobile in cui c'è ogni pezzettino, ogni ingranaggio che dice a quello vicino muoviti e quello vicino si muove, la cosa fondamentale in un meccanismo sono i pezzi. Invece in un organismo sono le relazioni. Se io prendo una farfalla e la seziono, cioè la analizzo per capire come funziona, forse riesco a capire, ma ho perso la farfalla. Non la riesco più a ricostruire perché ho rotto le relazioni. E lo spazio è sempre organico. Lo spazio è fatto di relazioni, è fatto di rapporti interni tra le parti e di rapporti con le persone. È fatto di spazio e di tempo. Senza spazio e senza tempo non c'è l'architettura. E se anche non volessimo accettare questo, il fatto delle relazioni, in ogni caso la visione che noi abbiamo dello spazio è organica. L'interpretazione che noi diamo dello spazio è organica. La visione che noi abbiamo dello spazio, la lettura che noi diamo dello spazio è organica. Se noi leggiamo lo spazio in maniera organica, cioè che cos'è l'architettura se non percezione? E io percepisco l'architettura, la vedo, la sento, no? Muovo, sento il rumore dei miei passi, l'eco della mia voce. E se percezione è sicuramente emozione. E se emozione rientra nell'ambito dei sentimenti, cioè nell'ambito affettivo. Allora è chiaro che l'architettura deve rispondere a una certa funzione, no? Non può essere troppo alta, troppo larga, troppo fredda, troppo... Ma la cosa fondamentale è che io riesca a stabilire un rapporto emotivo con essa. Se non riesco a stabilire un rapporto emotivo, non riesco ad abitarla. E se l'architettura non è abitabile, non è una buona architettura. La qualità nasce sempre dalle relazioni, sempre dalle relazioni. Infatti, siccome io sono un bravissimo architetto, quando un mio amico che non ha tanti soldi vuole mettere la casa, dice, io dico andiamo all'IKEA, guardiamo un po' di mobili e riusciamo a fare una stanza, un ambiente accogliente. Invece mio cugino, che è architetto ma è pessimo, va a comprare i mobili che hanno vinto il Compasso d'Oro alla Triennale di Milano e nel migliore dei casi fa una bella mostra di mobili. Non riesce a fare una stanza. Allora, quando Le Corbusier ha detto che bisogna trovare il metodo dal cucchiaio alla città, ha detto una grossa sciocchezza, perché il cucchiaio fa parte dell'universo dei mobili e la città dell'universo degli immobili. È come dire che vogliamo trovare qualcosa che tiene insieme l'organismo e l'atomo di carbonio. No, la minima relazione possibile che possiamo trovare nell'organismo è la cellula, in cui già gli atomi sono organizzati. Hanno già una struttura di relazione. Non esiste un rapporto fra l'organismo, un organismo e l'atomo di carbonio. Noi siamo atomo di carbonio, siamo fondamentalmente carbonio e acqua, fondamentalmente. Ma non è quella la relazione base. La relazione base è la cellula, in cui già questi elementi, questi cucchiai, hanno determinato una tavola apparecchiata. Perché è la relazione che stabilisce qualità. Tant'è vero che l'oggetto più elegante, raffinato, funzionale, coinvolgente, emotivamente studiato, pubblicizzato, è l'automobile. Il 25% del costo di quando tu compri un'automobile, il 25% che paghi è pubblicità. È una quota altissima, no? Una quota altissima. L'automobile è l'oggetto più avanzato che la nostra civiltà è riuscita a pensare e realizzare. I parcheggi sono i luoghi più osceni, in cui tanti oggetti bellissimi stanno male, non hanno relazione, giacciono privi di relazione. E come si fa a migliorare un parcheggio? Parcheggiamo una Lamborghini? No, mettiamo del verde che in urbanistica si chiama tessuto connettivo, cioè ci sforziamo, cerchiamo di stabilire delle relazioni, di amalgamare, come la panna in cucina, no? Quando c'è qualcosa che non funziona mettiamo un po' di panna e speriamo che i sapori si amalgamino, cioè stabiliscano relazioni. Cos'è un cibo? Il mangiare. Esiste una grande affinità tra l'architettura e il mangiare. E il mangiare non è fatto di cibi, non è fatto di elementi, di come si dice, di prodotti alimentari. C'è un grande investimento di cultura per trasformare del grano in una pasta asciutta. E se io penso di voler migliorare la qualità della vita attraverso il mangiare, posso fare grandi investimenti nel fare in maniera che il grano abbia più proteine, più, non so, più carboidrati, più sia più raffinato, eccetera, eccetera. Ma ho ottenuto una varietà di grano un po' meglio, ma per arrivare a fare un buon pane devo fare ancora un passo, grandi passi avanti, devo far intervenire la cultura, la tradizione, l'esperienza, per trasformare del grano in una pasta asciutta. E la stessa cosa devo fare con il sale, che deve essere sale marino, la stessa cosa con le mucche, la stessa cosa con, no, tutti i vari ingredienti. Posso fare un grande investimento per migliorare gli ingredienti, per ottenere un cibo migliore. Ma dopo ci vuole un passaggio di tipo culturale. Tutto ciò deve essere amalgamato, deve essere cucinato, deve essere apparecchiato. E alla fine poi chiedo alle persone: tu sei più contento di mangiare un cibo eccezionale da solo davanti a un televisore o mangiamo due spaghetti in compagnia?
Certo.
E a questo punto ho fatto un grande investimento in una direzione che forse era sbagliata, se volevo migliorare la qualità della vita attraverso il cibo.
Rimarco sul partecipazione e scale. Ho l'esperienza negli anni 60 di raggiungere 15 famiglie e di disegnare e costruire per loro un gruppo di abitazioni, 15. Vivono là per 40 anni e va bene. Non è una comunità, non è un'amicizia, è soltanto relazione di vicinità, non più. Più è troppo, ma questo è la qualità del cittadino. E quindi, poi in Olanda eravano mandate per fare un disegno di 1000 abitanti, di 1000 alloggi su un vecchio terreno del mercato che doveva andare fuori la città, e la questione domandata era di fare qualche cosa come self-help, come gli abitanti fanno le decisioni con le tecnici, eccetera. E io ho preparato che un gruppo di 15 io conosco, e due gruppi è possibile, 6, e poi gruppi di gruppi, con una organizzazione sociale che fa che le prime hanno come ruolo, e sono pagato per fare questo ruolo, di abitare e dimostrare come si fa. E sempre le nuove hanno relazione con il nodo primo, iniziale, per provocare e per acquistare relazioni mentre sono. E tutto il disegno era di parcelle di 5,40 m, perché è la dimensione economica nella costruzione olandese oggi. Ma tutte le facciate sono differenti, i livelli sono differenti, le profondità anche, e tutte le differenze possibili sono adattate. E io ho proposto di fare poste per 1200 e di non costruire le 200, perché i programmi sono mai completi, ma io ho fatto dei programmisti e nemici, subitamente non vogliono, perché sono perfetto. E
lui voleva lasciare aperto, no?
Sì.
Ma si è fatto immediatamente dei nemici, perché tutto deve essere definito, cioè non è possibile lasciare delle indeterminatezze.
E il vuoto in un uovo è necessario per la salute
dell'uovo,
ma nella città no, è completamente finita. E l'assessore alla costruzione era buttato fuori per un'altra ragione nell'hotel de ville della AIA, e un altro giurì era là e non ho capito una parola del mio discorso. Ma non era un'utopia, era una risposta per una domanda precisa. Così è 1000, 500.000 e l'avventura del Ruanda. Io sono sicuro che differenti scale di intervenzione possano seguire la partecipazione profonda. Ma non ho visto su 2 chilometri di esibizione nulla che dice così. E per il momento Ecolonia, che era fatto in Olanda, è un'azione dove aveva, non ha fatto l'architettura, ma l'organizzazione generale del paesaggio. E possedeva un terreno per spostare 100 abitazioni ecologicamente amichevole nell'ambiente, con le regole del ministero, eccetera. Hanno scelto 9 architetti che sanno qualcosa di là e doveva le organizzare, significa delle disorganizzazioni, delle disorganizzare più funzionali così. E, ma come fare con un terreno desertico e gente che devono abitare? E ho inventato un trucco, un sistema che era di disegnare componenti. Un componente è un'azione di abitante. Marcia fabbrica una strada marciando. È più facile e possibile di costruire case e una vera strada, ma sola è una strada virtuale o un sentiere, si ferma perché un altro viene, discutano, ha inventato la piazza, che è un strumento di comunicazione, di incrocio, eccetera. Ma tutte le piccole azioni di abitanti, una strada stretta o no, o così o no, una piazza di 3 lati e 4 è un altro componente, così fosse essere così o così, eccetera. Un giardino lungo il mare, eccetera, il lago. E io ho provato per l'istinto, per caso. Il caso non esiste per l'architetto, è un istinto d'architetto inevitabilmente, ma di prendere il primo componente e di postare nel centro del terreno e un buco. E immediatamente l'acqua viene e è un lago di acqua grigia per tutti i vicini automaticamente. E poi la piazza di 3 lati è un'altra organizzazione, un strada come un stomaco, eccetera eccetera. 12 componenti e basta per occupare il terreno. Ma non è logica. La storia è che il primo componente è là, il secondo tocca il primo, il terzo tocca le due e fa una spirale. E questa è un non forma, non è percibile, ma fa un'atmosfera. E è fatto così e funziona bene. Il risultato è che la libertà del disordine è tale che immediatamente gli abitanti hanno fatto il loro giardino. È interessante di riguardare la risposta degli abitanti, quel meraviglioso giardino hanno fatto, e non ha il diretto, non ha il diritto di sperare. L'urbanista non è permesso di sperare di avere un'attitudine così per fare i giardini in una Bauhaus sistema, per esempio. E ha fatto il torno dell'Europa e adesso l'America è interessata di un maniera normale di fare urbanista, che questo è. Nel Canada e a Chicago domandano a me ancora dei documenti completamente nuovi per gli americani. È un'attitudine, non un metodo, un'attitudine normale di fare urbanistica. E 5 km di esposizione non parlano di questo bisogno di fare altrimenti.
Io vorrei poter dare due sedie.
Sono in piedi, qua c'è una sedia, se qualcuno vuole, e qua ce n'è un'altra.
Ecco, un'altra cosa che bisognerebbe sfatare è che l'ecologia l'ecologia può essere ridotta alla razionalizzazione della produzione. Cioè, le automobili negli ultimi 10 anni sono riusciti attraverso un'evoluzione tecnologica a farle consumare circa il 50% per cavallo vapore. Cioè, voi tutti avete la macchina, sapete che la macchina di 10 anni fa consumava molto di più di quella che consuma oggi, per cavallo vapore. Naturalmente poi noi abbiamo aumentato la cilindrata, ci sono più macchine, quindi la quantità di energia complessiva che si consuma è molto maggiore. Normalmente oggi in Italia il 30% di un foglio di carta è carta riciclata. Sembrerebbe un grosso passo avanti. In realtà la quantità di cellulosa vergine che si consuma è molto aumentata. Oggi un cellulare costa in termini di energia e di materiale circa il 50% di quello che costava 3-4 anni fa. Ciononostante la quantità di cellulari è molto aumentata. Molte persone, questa è una battuta ma c'entra, molte persone hanno messo un pannello fotovoltaico sul tetto e hanno comprato il secondo televisore. Ora, l'obiettivo ovviamente, se l'obiettivo è la riduzione dei consumi globali, e veramente, amici miei, è un obiettivo che o lo raggiungiamo oppure è lui che ci raggiunge, perché già adesso esistono una serie di limiti nell'espansione che sono dati dall'inquinamento, dal riscaldamento, dal buco nell'ozono, dall'energia, esistono dei limiti. E in questa situazione attuale c'è il 30% dell'umanità che consuma il 70% delle risorse e il 70% che consuma il 30%. Entrambi questi due poli, uno, quello che consuma il 70% sta cercando di consumare il 71% e quello che consuma il 30% sta cercando di rimontare velocemente la sua arretratezza, tra virgolette, e di consumare non il 31% ma il 35%, 36%, 40%. E la somma dei due non fa 100%, fa molto di più. Allora, se l'obiettivo è quello di diminuire la quantità di materiali e di energia globali, potrebbe non aver senso indirizzare la nostra attenzione, concentrare esclusivamente la nostra attenzione sulla riduzione per unità di prodotto. Io vivo in Alto Adige e questa casa clima sta facendo molti danni, perché è vero che le case consumano meno, ma stanno veramente rovinando il paesaggio, stanno veramente, con l'idea dell'ecologia, stanno distruggendo l'immagine di interi borghi, di interi panorami. Allora, dice, sì, è vero che le macchine consumano molto di più, consumiamo più benzina, è vero che consumiamo più carta, è vero che consumiamo più cellulari, però è migliorata la qualità della vita. Cioè, più persone hanno più cellulari, più persone hanno macchine grandi, più persone si muovono, più persone leggono, eccetera, eccetera. E la qualità della vita è l'unico obiettivo possibile dell'architettura. Quindi in qualche maniera siamo nella stessa categoria, perché qual è la funzione dell'architettura se non migliorare la qualità della vita? Solo che allora abbiamo la curva dell'energia per unità di prodotto che sta velocemente abbassandosi, c'è la curva del consumo globale di materiali e di energia che sta velocemente alzandosi, e confrontiamo queste due curve con la curva della percezione del benessere, e stranamente anche questa si sta, pur con delle oscillazioni, si sta abbassando. Cioè, non è vero che all'aumentare del consumo migliora la percezione del benessere. Non è vero. La dimostrazione è che gli americani, che consumano circa un terzo più degli europei, sono convinti che in Europa la qualità della vita sia più alta. E nonostante continuino a consumare sempre di più, sono convinti che non riusciranno mai a raggiungere la qualità della vita che abbiamo in Europa. Allora la qualità della vita non sta soltanto nel consumo. Sai che cosa? Abbiamo detto, prima facevo l'esempio, se è meglio mangiare un pranzo eccezionale da soli o davanti al televisore o mangiare degli spaghetti in compagnia. Allora, quello potrebbe essere, per esempio, uno degli obiettivi per migliorare la qualità della vita, andare in quella direzione. E questo si traduce anche quando si fa un progetto. Non pensiate che siano discorsi, come si può dire, estranei, che siano discorsi paralleli. Perché se, per esempio, io ritengo che la relazione tra le persone sia più importante o sia fondamentale all'interno di una struttura, posso fare, si diceva Lucien, la porta stretta affinché le persone si salutino. O posso fare dei corridoi larghi affinché le persone si incontrino. O posso fare in una scuola, dare importanza al luogo in cui i ragazzi cambiano in maniera orizzontale le proprie opinioni. E quindi questo modifica il progetto. Se io ritengo che il fatto che esistano tanti luoghi in Italia, uno si chiama Vercelli, quell'altro si chiama Treviso, quell'altro si chiama Vigo d'Arzare, quell'altro si chiama Viterbo, se è importante, se è rilevante, se riteniamo che sia un fatto importante che esistano dei luoghi che hanno dei nomi, che hanno, in questi luoghi vivono delle persone che hanno una visione in qualche maniera omogenea e caratteristica o caratterizzata del mondo, mangiano in maniera simile, hanno una cultura che li lega, che li tiene insieme, hanno un rapporto con lo spazio e si riconoscono nel monumento della città, si riconoscono nel Duomo, nel castello, nella piazza importante, nel corso, perché questo, il corso della città, lo individuano come luogo di sovrapposizione della memoria collettiva. Allora, questo è importante, che esistono i luoghi nel mondo che hanno un nome. Ebbene, quali sono le professioni deputate a fare in maniera che questi luoghi rimangano tali? Crescendo, trasformandosi e modificandosi, ma rimangano sempre tali. Chi ha l'obbligo che Firenze rimanga Firenze, che Vercelli rimanga Vercelli, che Novara rimanga Novara, che Rovereto rimanga Rovereto, eccetera? Chi ha l'obbligo? Quali sono le professioni? Quali sono le persone deputate a fare in maniera che questi luoghi crescano, si trasformino, mantenendosi se stessi? E in che misura ciascuno di noi ha fatto in maniera che i luoghi in cui ha operato rimanessero se stessi o si trasformassero, diventando dei luoghi anonimi, senza volto, senza riferimento, in cui le persone fanno inevitabilmente fatica a radicarsi? Perché l'unica possibilità di fare in maniera che il mondo diventi un tantino più ecologico è che le persone riescano a stabilire un rapporto affettivo con la realtà che li circonda, ma anche con i vestiti, anche con gli oggetti. Quegli occhiali che lei indossa sono un prodotto tecnologico raffinatissimo, una cosa che solo 10 anni fa non era possibile, ed è un prodotto proprio di avanguardia. E inoltre, dal punto di vista ergonomico, c'è uno studio molto profondo alle spalle, perché devono essere leggeri, non devono far male, non devono cadere, devono rimanere fissi sul naso, non devono essere troppo pesanti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'unica speranza che la società ha che quegli occhiali durino a lungo, anche se per caso si graffiano, è che lei sia convinta di star bene. E la stessa cosa vale per il paio di scarpe, vale per la sedia, vale per tutto. Se noi riusciamo a stabilire un rapporto affettivo con le realtà e in qualche maniera ostacoliamo il consumo. E la casa è un elemento fondamentale per il rapporto con le realtà. Noi siamo convinti, noi facciamo un grosso sforzo e non risolviamo in maniera ingegneristica i problemi dell'abitare, perché in realtà basterebbe, non so, 20 metri cubi di aria, un tot di illuminazione, un tot di raffrescamento, un tot di condizionamento, un tot di umidità, una porta, una finestra, un tavolo, e potremmo abitare in serie, quindi fare delle scatoline, tante scatoline in cui ciascuno svolge al minimo le sue funzioni. Noi siamo convinti che questo non è sufficiente, che ci vuole un salto, che ci vuole, no, qualcos'altro, perché siamo convinti che la forma dello spazio modifica la testa delle persone. Perché se uno abita, se uno è nato e abita e è vissuto a Venezia, è diverso se abita, vissuto e cresciuto a Mestre, per non dire a Palermo, per non dire nella periferia di Milano o nella periferia di Neukastel. È diverso. Allora, se questo è vero, se questa è la giustificazione ultima dell'architettura, dobbiamo partire dalla domanda: che testa ci piacerebbe che avessero le persone?
Basta.
Facciamo questo. Devono, basta, si appunta, io non parlo più.
Sì, sì. Lei prima ha detto che la prima praticamente sta alterando la natura dei luoghi. Mi può spiegare che
ma più che delle domande a me, a me piacerebbero delle, come si può dire, degli interventi. Allora, lo dico.
No, perché no, è un'affermazione,
sì, giusto,
no,
giusto.
Io non riesco a capire,
sì,
non conoscendo adesso.
Sì, allora, se io risolvo il problema energetico di un edificio e questo determina una forma, e io risolvo in termini formali e funzionali questo problema energetico, ho perso di vista tutti gli altri problemi di relazione con lo spazio e col tempo che la chiesura deve avere. Cioè io posso anche riuscire a fare una casa termos che non consuma assolutamente nulla, totalmente autarchica, che posso metterla dovunque, non ho fatto un grosso passo avanti. Cioè, se io riesco a fare una casa buona per tutti i luoghi e per tutte le situazioni, che non consuma assolutamente nulla, non ho fatto un passo avanti, perché solo dalla relazione nasce la qualità. Perché stamattina, quando lei ha indossato questi vestiti, non ha scelto le scarpe più belle, i pantaloni più costosi, la giacca più spettacolare, eccetera. Ha scelto degli elementi che stessero bene in qualche maniera insieme, perché solo dalla relazione nasce la qualità. Perché se lei avesse indossato i singoli capi di vestiario più eccezionali che lei aveva nel suo guardaroba, rischiava di essere ridicolo. E sicuramente non era elegante, sicuramente non era una qualità, sicuramente l'insieme sarebbe stato come minimo cacofonico, probabilmente aggressivo e forse squallido, persino la possibilità di essere ridicolo. Solo dalla relazione può nascere qualità. Allora, se la relazione di questi interventi è tutta proiettata all'interno, è finalizzata a minimizzare i consumi e non c'è una relazione con l'esterno, cioè con lo spazio e con il tempo, cioè con la geografia e la storia, cioè con i luoghi e con le persone, questo nel migliore dei casi è un mobile posizionato in un posto sbagliato. Non si riesce a fare, sì, l'ecologia non può ridursi, l'ecologia, questo è un grosso equivoco, l'ecologia non può ridursi nel produrre con il minor consumo possibile di materiali e di energia. Non è possibile, non è questo l'obiettivo esclusivo, è uno dei componenti, ma bisogna tenere presente anche altri. per esempio, che i luoghi devono mantenersi tali. Se è importante che esista un luogo nel mondo che si chiama Terlano, Vispiano, Cardano, dico dei nomi della storia, se questo è importante, se questo è importante per gli abitanti e per il mondo intero, il compito di fare in maniera che questi luoghi crescano, si evolvano, mantenendosi tali, è proprio degli architetti. E ogni architettura che contrasta questo obiettivo è un'architettura sbagliata. È un equivoco questo qua, e veramente sta passando questa idea che tante, provate a pensare, allora una volta siamo andati a fare un viaggio a vedere un'architettura che a Friburgo, che si muoveva, qualcuno forse c'era con me anche, un'architettura che di questo Rolf Dish, è un fungo nero che si muove con il sole, gira dei 120 gradi durante la giornata e durante l'estate. Sopra c'è una piscina, tutto nero, in maniera da accogliere la luce del sole, cioè il fotovoltaico e tutto quanto. E c'era uno là che ha detto: ma cosa andate a vedere, quella roba è un mostro. E aveva ragione lui. È un mostro. Cioè, anche a me sarebbe comodo ogni tanto avere una mano dietro le spalle, no? O quattro occhi o tre gambe, magari quando sto per cadere, no? Ma sarei un mostro, cioè uno degli elementi è stato portato all'esasperazione. Ma nell'organismo la cosa importante è la relazione e l'equilibrio, non l'esasperazione. Allora, se io esaspero la funzione del risparmio energetico, non ho ottenuto un risultato ecologico, perché l'obiettivo non è risparmiare per unità di prodotto, e state attenti, non è neanche necessariamente quello di risparmiare nell'insieme, ma l'obiettivo è migliorare la qualità della vita, perché la forma dello spazio modifica la percezione che le persone hanno del mondo.
È un luogo con identità, allora, è un luogo dove l'individuo si rappresenta nello spazio architettonico.
Deve mettere le radici, cioè se noi non riusciamo a mettere le radici, cioè se l'edificio non ha radici, noi non riusciamo a mettere radici nell'edificio, se non ci riconosciamo, non ci conosciamo. Che cos'è un uomo, un individuo, un animale senza memoria? Non è niente, non è niente. Che cos'è una società senza memoria? Non è niente. Cos'è una collettività senza memoria, senza storia? Non è niente. Allora, l'edificio, il volume deve essere in qualche maniera porsi, crescere, modificarsi, ma ponendosi in continuità con la storia e con la geografia. Non esiste un'architettura se non fa riferimento allo spazio e al tempo, ce l'ha insegnato chi? Insomma, ce l'hanno insegnato, insomma, si studia a scuola. E spazio e tempo vuol dire persone e luoghi. Se non ha relazioni con lo spazio e col tempo, sono degli oggetti, sono dei mobili fuori scala. Se un edificio può essere messo dovunque e in qualunque posizione e in qualunque situazione, non va bene per nessun luogo e per nessuna situazione.
Mi ha lasciato il discorso della cultura partecipata. Il mio dubbio è che la signora Marisa, anche la signora del discorso dell'auto, e quindi la risposta che stiamo trovando ad un bisogno reale, che la signora Marisa ha dei film e delle fascinazioni mentali che sono molto sbagliate. Quindi in questo caso,
dice, le persone possono avere un atteggiamento sbagliato? È possibile che le persone, dice, se noi ascoltiamo le persone forse sono già deformate, allora noi abbiamo l'obbligo di portarle nella giusta direzione.
No. La differenza è più importante.
Qual è il ruolo dell'architetto?
Deve aumentare la complessità con le differenze fra le gente, un riunione di abitanti, la prima azione che fanno è di spiegare il loro modello. E sono stupiti che l'alto è differente, è contra. Per i colori, l'uno vuole blu, l'altro giallo, grigio, eccetera. Il ruolo dell'architetto è di fare tutti i colori, non di scegliere uno. L'unanimità è l'inimica della complessità. Io non ho trovato nelle riunioni degli abitanti due persone che vogliono la stessa cosa, lo stesso oggetto. È ricco.
Ma diciamo, io mi rendo conto come uno possa far fatica a capire qual è il ruolo dell'architetto rispetto a questo, no?
Considerare l'unità dalla varietà.
Sì, sì.
Conciliare, non unità, ma conciliare, cioè fare in maniera che questa varietà possa stare in relazione, no? Fare in maniera che si riesca a fare in maniera che queste diverse esigenze possano stare in relazione. E Luciano ogni tanto racconta di questa, che quando lui ha preparato questo plastico con tutti gli edifici e poi ha detto bene, ciascuno scelga il suo, sì. Automaticamente ciascuno ha scelto uno diverso.
Sì. E no, non conflitto.
Senza conflitto.
È un miracolo perché normalmente è un errore.
Io provo a rispondere con una frase che ha detto una volta Crolla, che gli agnelli tutti abbiamo questo colore del chiccio, eppure il chiccio può essere ridicolo ma non è mai cattivo.
Non è mai
cattivo. Invece di rischio di fare l'architettura è cattivo. E meglio l'architettura ridicola che l'architettura cattiva. Forse la signora Maria spesso altro.
Ma non sediate in piedi perché non
si sente.
Si sente.
Io vedo un altro.
Hai paura che si perde proprio nella sedia.
Vedo un altro rischio. Se da un certo punto di vista l'architettura, la mia architettura sta correndo il rischio di essere sostituita da semplicemente l'utilizzo di migliori materiali di tecnologie che fino a fare per la struttura. Perché sta diventando di moda e si sta diffondendo attraverso un po' tutti i progettisti. E questo corrisponde alla visione meccanica dell'architettura, è una regola, un metodo, no? Un metodo che porta alla sostituzione, un metodo che può essere riprodotto, un metodo che può essere insegnato, applicato, sì. Anche se alla fine è buono, comunque è sempre un metodo che può essere meccanicamente riprodotto. La visione invece che proponete voi, che mi trova assolutamente concorde, ma che coinvolge tutti quelli che sono qua oggi, perché per definizione siamo il migliore tutti del mondo per il fatto stesso di essere qua, è che a questa visione meccanica sostituiamo un approccio più intuitivo, più simpatico, più simpatetico rispetto alla realtà, che si basa sull'esperienza che per definizione non può essere insegnata, non può essere ripetuta.
Può essere insegnata ma non ripetuta, cioè, ma però può essere insegnata, nel senso si riesce, secondo me si riesce a insegnare. Io ho la certezza che nelle scuole di architettura arrivano tante persone con tanta buona volontà e tanta predisposizione e in 5 anni li tagliano, li annegano.
Anche perché la situazione adesso è che la diffusione l'insegnamento a tantissima gente non può fare altro che privilegiare un insegnamento di tipo istitutivo. Cioè l'esperienza non può essere vissuta da tutti. Non c'è rischio che formiamo pochi architetti bravi e lasciamo indietro tutti gli architetti meno bravi.
Si può insegnare questo, un atteggiamento che mette al centro le persone?
Sì, è possibile e obbligatorio anche.
Ma è obbligatorio.
Deve insegnare. Non deve insegnare trucchi, ma attitudine. La definizione dell'architetto, del ruolo non so, ma dell'urbanista, e ho provato di definire che il ruolo dell'urbanista è di preparare le condizioni di nascita della più grande complessità. Non implica una geometria e un concetto, e di preparare le condizioni. Questa è una condizione, non è un disegno, non è un differenti quadri spostare le gente che sono scelti, eccetera, di guardare la complessità di tutti qui, che vanno a decidere di tutte le direzioni e tutte le differenze di carattere. È un diretto democratico di essere left hand o right hand. Preferire rosso a grigio a verde, eccetera. Tutte le colori insieme, democraticamente misti, fanno il khaki come definizione. Così è l'esempio. Il militarismo è sempre là, attentivo a fare qualche cosa di contrario. È difficile di guardare questa direzione delle relazioni contro l'obbedienza. È possibile insegnare
la soluzione,
ma le attitudini che conducono a tutte le soluzioni. L'urbanista non ha il diritto di fare una geometria, tu devi rompere il lapis.
Aspetta, c'era?
Allora, io volevo un attimo...
Se ti alzi in piedi?
No.
Alzati in piedi.
Allora, così, delle riflessioni. Cioè, la funzione dell'architetto non è anche forse, mi permetto perché sono abbastanza, quella un po' educativa. Cioè, nel senso, adesso prendo un esempio. In un complesso edilizio, diciamo alcune palazzine, c'è un parco condominiale. Queste palazzine, per esempio, c'è una palazzina, diciamo, dove ci sono qualizzate delle persone che vogliono assolutamente abbattere questo parco e fare un parcheggio. Ora, io mi sono chiaramente proposta con, anche con il supporto di un tecnico, di un agronomo o meno, che era una cosa pazzesca e responsabile buttare giù questi alberi. Cioè, ora, in questo caso, cioè, io cerco di portare una visione diversa, che però sia anche una, cioè, io penso che sia una visione anche di una certa cultura, perché molte volte le persone non apprezzano il verde, perché molte volte, che ne so, succede che nei comuni non è rispettato già dalle amministrazioni comunali, no? Per cui loro di conseguenza l'albero, ma che se ne importa che lo tagliamo, mentre più importante è avere il posto per la macchina. Quindi in questo caso un architetto, io ci abito purtroppo in questo condominio, quindi io non è che mi preoccupo particolarmente come condomino, quindi penso che in questo caso, per esempio, è una funzione
educativa. Allora, se le persone vogliono le macchine sotto casa, allora cosa si fa? Si fa un grande parcheggio invece di fare il verde?
No, fare spazi che sono trasformabili. Un altro esempio, io faccio parte di un concorso,
la volta precedente,
passato, su autostrade in Parigi, è ridicolo, ma è così. Eravano domandato di disegnare qualche cosa fra Saint-Denis e Parigi, e una regione di industria che sono partiti e occupato per la l'autostrada della Svezia alla Spagna, la A1, che fa un giro su un grande terreno, è la comunità di Saint-Denis, volo abitare là. E il concorso è come fare, e io sono domandato per il comitato di quartiere per tradurre che volano, ma non ha capito che volano. Ma ho capito che è un futuro, no, non è il caso per oggi, e ho calcolato nella riunione dove era possibile di posare questione all'amministrazione, e ho detto che il concorso sarà giudicato quest'anno, se tutto va bene, è fatto adesso. Poi per scegliere un laureato e preparare il lavoro su un schizzo, bozza, prende 3 mesi, 6 mesi, per avere un progetto un anno o 2 anni, non è troppo, fa 3 anni. E poi avevano un progetto che deve essere costruito. La questione delle imprese, ancora un anno o due, fa 5 anni minimo. La costruzione fa certamente 5 e 10 anni. 5 fa 10 anni. E deve essere funzionando per 50 anni. E noi devono decidere, per esempio, un parcheggio. È pensabile che in 10 anni o 15 anni il lavoro dovrebbe essere fatto dei veicoli che pesanti di un tonno.5 per veicolare 1.1 viaggiatore e che fa 75 kg. Questo non è possibile quando riguardano il futuro oggi. Così, perché fare una? Perché guardare un'autostrada che va a 20 metri di altezza sul terreno naturale? E ho proposto di trasformare l'autostrada, di aggiungere ancora due corsie più basso e oblica, e piantare alberi e trasformare il resto in giardini per legumi
per fagioli.
Subitamente questo oggetto è più piuttosto come un aqueduct romano in una città che è senza proporzione, ma è simpatico perché non inquinamento, non velocità, non cattivi oggetti che uccidono le gente. In parentesi, dall'inizio della nascita dell'auto fino a oggi hanno ucciso 40 milioni di gente d'auto. Sì, deve fermare. Così, con un aqueduct e alberi, eccetera, diviene un oggetto simpatico e è possibile di vivere normalmente là. Ma tutte le meccaniche sono condannate. È provvisorio, ma guardare le
parole italiano, so scusa, could you translate?
Yeah.
I'm an architect and an eco-activist and an independent media activist from Ireland. If the human species is still alive in 5,000 years, they will look back at the age we are in at the moment and say, that was the craziest time in all of existence. The oil age, why were they so stupid?
Oui, si on riguardano 500 anni dopo questo periodo, sarebbe evidente che il nostro tempo bruciando olio è il più matto che è possibile di inventare.
Personally, it's my opinion, it's a state of emergency at the moment. It's a crisis. But, thankfully, there are solutions. And participating in that process of changing the world leads to a very beautiful existence, very social, connected with good groups. So it's a pleasurable existence.
Yeah. Dice che è urgente adesso di cambiare tutte le cose che fanno che il consumo eccetera va alla catastrofe, e fare così per noi oggi è un bel mestiere di cambiare la società pezzo per pezzo.
I think the key to this is about creating a healthy communication system.
Il principale è adesso di creare un sistema di comunicazione che funziona bene.
Which leads to a dialogue that everybody can participate in.
Per creare un dialogo, un sistema di dialogo dove ciascuno può discutere, prendere parte.
For example, all these discussions with Lucien during the week have been recorded and they're on that website. Everybody can access and listen. And this has been videoed.
Tutte le discussioni che hanno era fatti durante la settimana sono ricordati là, e io e lui ha un programma di registrare tutto questo disordine di proposizione, di osservazione, eccetera, per fare un sistema che è facile di prendere conoscenza per legamenti, informatica legamenti, e, che è anche una possibilità di reazione.
For the a solution, years ago they said that Corbusier's Villa Savoye was a seminal piece of architecture.
Era detto che la Villa Savoye di Le Corbusier è un'architettura di esempio per arti di semen.
Sì. Personally, I feel that the world of architecture has walls around it, and it is not listening to the world, what the people of the world are talking about, and their needs.
Pensa che la società attuale ha deviato non in questa direzione, ma le comunicazioni di le intercomunicazioni.
È una società che fa pezzettini, nel senso che tutte le volte che il modello organico viene tradotto in un modello meccanico o meccanicistico, si interrompono i rapporti. Il nostro approccio alla realtà è di tipo meccanicistico. Noi leggiamo la realtà in maniera meccanicistica. Il corpo umano è assimilato a una macchina. E per questo io sono molto contento che c'è un dentista che mi ripara i denti e un ortopedico che mi aggiusta il ginocchio quando mi fa male. Ma se per caso il mio male al ginocchio deriva dai denti, sono fregato. E questo è facile che succede perché io sono un organismo, cioè sono più della somma delle mie parti. E lo spazio è sempre organico, è sempre organico. E se noi affrontiamo gli strumenti della analisi, della comunicazione, dell'insegnamento, sono di tipo meccanico, cioè sono di tipo parcellizzato, di tipo segmentato. Noi traduciamo i processi in procedure, cioè prendiamo il processo che è un continuum, lo facciamo a pezzettini e ne abbiamo dei segmenti, ma manca la connessione. E noi riusciamo ad approfondire il segmento in profondità, quindi ad analizzare, ma perdiamo di vista la connessione.
So from that, in my experience in Ireland and some places elsewhere, the reality is that architects think that architecture is only about making little boxes that look nice.
Gli architetti credono che il mestiere è di fare i pezzetti di architettura che sono belli soltanto.
Sì.
While that is part of architecture, there is much more. The problems of existence, in ecologically speaking, and the solutions. We have to dream of the solutions and then take the action to make those ideas realities.
Sì, devono
riflettere
sulla situazione generale e capire come si fa e reagire per organizzare le soluzioni che sono necessarie.
L'architettura partecipata, per tornare alla domanda che c'era prima, la domanda tua, l'architettura partecipata, no? Allora, non è possibile fare un'architettura partecipata se le persone rimangono singole. Cioè, la partecipazione prevede che le persone diventino un gruppo. Cioè, se io prendo, prendiamo 10 famiglie, no? Allora, 10 famiglie chiediamo, che cosa vorreste voi? E ciascuno dice, io vorrei la mia villetta con un po' di terreno intorno. È ovvio, no? Che tutti, anche io direi così. Ma se li mettiamo insieme e poniamo il problema, ma voi avete dei bambini? È chiaro che qualcuno avrà dei bambini. Dice, e non volete uno spazio per i bambini? È chiaro. Allora diciamo, ciascuno mette 5 metri quadri a disposizione per i bambini. E dove lo costruiamo? Lo costruiamo qua. Poi uno dice, a me piacerebbe guardare i bambini mentre giocano. E anche quell'altro che è genitore, e anche quell'altro. E abbiamo creato il nocciolo di una piazza. Ma ci vuole una comunità di partenza. Se invece abbiamo tanti singoli, la somma delle esigenze singole non danno un luogo comune, danno una lottizzazione. Allora il processo deve essere un po' a monte rispetto alla soluzione architettonica, cioè bisogna innescare una dinamica affin cui il gruppo di riferimento sia un gruppo e non una somma di individui.
Scusi, però non è la base.
Sì. Sì.
Sì.
Sì. Sì. Sì. È chiaro che bisogna fare, ma se noi, allora, quello che dicevo io, che se noi chiediamo a 10 persone singolarmente cosa vogliono, il risultato non è una situazione comunitaria, comune. Però se noi chiediamo a 10 famiglie se vogliono mettere a disposizione uno spazio per i bambini, e tutti sono d'accordo, e poi dove vogliono abitare, molti quelli che hanno i bambini vorranno abitare intorno a questo spazio comune, e abbiamo creato un nocciolo di una piazza. E dove vuoi mettere le auto? Chiaramente ciascuno vorrebbe mettere l'auto davanti, però se magari l'auto taglia la traiettoria di dove giocano i bambini, forse sono disposti a metterla dietro. Quindi se si riesce a fare in maniera che il nostro interlocutore è una comunità, o se noi riusciamo a fare in maniera che diventi, o diciamo, dare degli input affinché diventi una comunità, le richieste sono comunitarie. E quello è quello il passaggio. C'è la forma, io ho detto che... Sì, è chiaro che dobbiamo mantenere, sì, ma la somma di tanti elementi non dà un luogo di relazione. Devi fare in maniera che già la domanda arrivi già in qualche maniera complessa. Non dipende dall'architetto. Ma l'importante è allora, l'architettura non coincide con l'idea dell'architetto. Sono tante le componenti che contribuiscono a fare in maniera che l'architettura venga fuori. La cosa importante è che l'architetto faccia quello che lui può fare, cioè a nessuno viene chiesto di fare quello che non può fare, anzi a me non interessa neanche parlare con le persone di quello che loro non possono fare. Non ho nessun interesse a parlare con qualcuno di quello che lui non può fare. Parliamo di quel 5%, 10%, 7% che lui può fare. Parliamo di quello, perché la nostra convinzione è che in realtà anche quella percentuale, quel segmento che è disponibile all'architetto, quasi sempre viene spinto in una direzione sbagliata. C'era chi è che...
No, ok, ah sì. But going back to the problem of oil dependency and a solution for a more sustainable way of life. In Cuba,
a proposito delle
soluzioni
del mancanza del petrolio,
come fanno a Cuba? In Cuba,
the phrase peak oil, when the oil goes and we have to live. In Cuba, they were faced with a peak oil situation when the Soviet Union collapsed.
In Cuba, la mancanza
di petrolio.
Il petrolio era già fatto 20 anni fa.
It was an emergency. Millions of people could have died because of the old ways, but they created a new way of living, of making food.
E con la mancanza con l'economia e gli strumenti esistendo in questo periodo era una decadenza tecnica che provocherebbe la morte di milioni di persone perché non va senza energia.
And the solution was an urban solution, an urban architectural solution.
La soluzione era urbana e architetturale.
It was the creation of small decentralized food production zones in cities.
La produzione dei cibi era decentralizzata.
And from that, ecological architects are looking at the idea of the CPUL, C-P-U-L, the Continuous Productive Urban Landscape.
I campi di produzione di cibi sono distribuiti nel tessuto urbano.
That is the film about the solution in Cuba, and for me that will become more seminal than Cabuzzi's Villa Savoie. Yeah. In Ireland we have tried to make one of these food production threads in the cities. It has been difficult. Many people participated. I tell the architects, 1% of the group are architects. There's 100 plus people that participate in this. Yeah. Yet the architects talk of sustainability.
Yeah. È registrato questa avventura del Cuba nel CD o DVD per mostrare un esempio di soluzione che era assolutamente necessario in questo periodo. In Irlanda e in irlandese hanno provato di raggiungere gruppi con architetti per applicare la soluzione e
So that is it. I hope that this dialogue continues, and I would invite people to listen to the previous audio discussions and to watch this discussion we're having, to involve more people in the dialogue. We will show this film here in the French Pavilion later, and the news will be on that website. So sorry for the difficulties in translation.
No, ha fatto un programma dove queste esperienze sono relate,
sì.
Sul CD, e anche tutte le discussioni che sono registrate qui sono accessibili in un programma che sarà su internet, o se possibile di mandare a lui di riintendere nell'obiettivo di andare più avanti in questa politica di sostenibilità.
Grazie mille.
No, ma magari ci spero, vediamo se c'è qualcun altro. C'è qualcun altro? Sì.
Allora, per me sono né architetto né ingegnere, ma sono un destinatario di un progetto di architettura. La mia domanda è questa. Mi è sembrato di capire che un'architettura partecipata sul privato è possibile, perché io parto da un'analisi dei patrimoni, da una sua interpretazione, da una realizzazione di un progetto e da una sua verifica. Mentre un'architettura partecipata in un settore pubblico, dove l'analisi dei fabbisogni finisce per andare a coincidere con la funzionalità, con le funzioni, dove anche la verifica poi rimane molto lontana eventualmente nel tempo, perché la capacità di suscitare le emozioni la posso rilevare e misurare in un privato o in un gruppo di privati, ma nel pubblico è difficilmente misurato. Allora la domanda è questa: non si ritorna all'architetto ex machina per quanto riguarda l'architettura pubblica, che poi di fatto è l'idea dell'architetto che passa e che comunque è determinante, e non un'architettura partecipata, quando si sa benissimo anche che la committenza pubblica è quasi esclusivamente sensibile al risparmio energetico.
Allora, diciamo che gli interventi pubblici è molto più complicato fare, riassumendo, negli interventi pubblici è più complicato fare questa partecipazione, perché non c'è un interlocutore diretto, perché non c'è la possibilità di analisi, e poi perché la committenza pubblica è finalizzata al risparmio energetico, cioè individua questo obiettivo e basta, tendenzialmente. Allora, come si fa a inserire questo principio della partecipazione o dell'ascolto delle esigenze quando il progettista non è messo a contatto con i fruitori?
Sì, normalmente dovrebbe essere il contrario. Normalmente gli edifici pubblici hanno come progetto di fare qualche cosa con i cittadini, molto più che il privato. Per le scuole, per esempio in Belgio, tutte le scuole pubbliche sono completamente bloccate, hanno un programma che è fatto, descritto per i programmisti, che sono sempre le stesse maniera di insegnare come 50 anni fa o 100 anni fa, e la burocrazia impedisce di fare meglio.
Diverso.
Nel privato gente possano fondare una scuola con tutte queste ambizioni relative, relazione, eccetera. E e la risparmia dell'energia è pubblica perché la legge è scritta, non è il movimento di cittadini. Normalmente dovrebbe essere il contrario.
Allora, il risparmio di energia è un obiettivo fondamentale, ma noi dobbiamo capire che cosa si intende per risparmio, cioè risparmio in fase di costruzione, in fase di esercizio e poi quanto durerà l'edificio che noi andiamo a costruire. Per esempio, se il rapporto tra la forma e la funzione è troppo stretto, al variare anche minimo della funzione dobbiamo buttare via tutto. Cioè, se io mi confeziono una giacca troppo stretta, appena mangio un po' di più devo buttare via la giacca. E qualora che il rapporto tra la forma e la funzione sono rapporti fuorvianti, perché io devo fare uno spazio accogliente. Se io riesco a fare uno spazio accogliente, questo spazio può trasformarsi. Accogliente per chi? Accogliente per le persone. Quindi già, diceva Lucien, l'approccio, la tendenza, lo sforzo di direzionarsi in un verso piuttosto che quell'altro, cioè dare delle risposte complesse e aperte, è comunque un fatto che consente alla molteplicità di riconoscersi e consente la sopravvivenza nel tempo dell'intervento che andiamo a fare. Se io faccio, allora, per assurdo, non è vero che l'edificio più anonimo e più squadrato è quello più facilmente riutilizzabile, anzi è il meno riutilizzabile. Intanto noi siamo riusciti a fare in maniera che questo luogo abbia una accoglienza, e perché c'è la cornice, perché c'è la trave, perché c'è il disegno per terra, perché invece uno spazio totalmente asettico è difficilmente antropizzabile. È come una superficie di asfalto o una situazione totalmente omogenea. È molto difficile che le piante attecchiscano, no? E invece le piante possono attecchire se la situazione è varia, se la situazione è complessa, si offre in qualche maniera degli anfratti. Allora, è chiaro che la partecipazione, per realizzare la partecipazione, abbiamo detto che dobbiamo avere di fronte una collettività o una comunità o un gruppo, perché se abbiamo dei singoli non è possibile fare partecipazione, perché non è vero che mettendo insieme le esigenze di 10 persone o di 100 persone abbiamo una città. È solo una collettività che può fare una piazza, ma allora va gestita, va innescato questo processo e dopo dobbiamo interrelarci. Ma una volta che si è capito qual è l'obiettivo dell'architettura, e l'obiettivo dell'architettura sono le persone, e le persone, bisogna fare in maniera che le persone si riconoscano in questo luogo e quindi questo luogo pongano le radici in questo luogo, quindi questo luogo deve essere accogliente e caratterizzato e caratterizzabile, già fatto un passo in una direzione. Se pensiamo che la relazione tra le persone è molto importante e fondamentale per il costituirsi della società, allora creiamo gli spazi di relazione con più cura, con più abbondanza, con più caratteristiche, con più generosità rispetto agli spazi puramente funzionali, e questo determina una scelta che alla fine incide anche nell'immagine, incide anche nella struttura del volume, incide eccetera eccetera. Tutte le volte che un architetto ha l'incarico di fare da parte della comunità, l'incarico per esempio di fare una palestra, dovrebbe sicuramente risolvere i problemi della pianta, della dimensione, dell'altezza, dell'isolamento acustico, della climatizzazione, ma poi dovrebbe sentire anche e sentirsi l'incarico che attraverso il suo intervento ha migliorato la qualità del luogo in cui è intervenuto. E questo miglioramento, abbiamo detto prima, se io ho un parcheggio, non miglioro un parcheggio parcheggiando una Lamborghini, ma creando delle relazioni e dei tessuti, delle dinamiche, dei riferimenti tra l'intervento che ho fatto e tutto quanto il resto. Cioè, se sono riuscito a cucire, cioè relazionare, cioè mettere insieme, cioè trasformare un insieme di entità in un luogo relazionato. Perché se sono riuscito a relazionare il luogo, ho fatto un passo verso la sostenibilità, verso l'ecologia, verso la sopravvivenza di quel luogo, verso la sua trasformabilità e verso la possibilità che in questo luogo le persone si identifichino, si riconoscano e si conoscano. Tu, un secondo, tu devi andare via? Tu, lui viene qua? A mangiare con noi, sì. Come tu decidi tu. Vuol venire, viene, verrà il ministro francese qui a trovarci. Più tardi.
Devo andare a mangiare.
Sì.
Le polarizzazioni che comunque possono creare quello che è il centro, però di questo ne hanno la possibilità. E c'è quindi magari dei grossi developer, dei grossi sviluppatori, sì, progetti che possono cercare di trovare complessità attraverso clienti che possono farlo perché si interessa a
sì.
In questo è già una prima mistificazione di quello che è l'approccio che stiamo cercando di dire in questo momento, nel senso che l'interesse sono dei poteri, dei certi poteri, non quello statuale, magari l'intera può cercare la nostra strategia, questo però ci sono dei certi poteri, un padre di
poteri, sì, 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 no, sì, sì,
siamo nelle grandi città di Milano, a Milano è lo stesso in questa situazione, formazioni che poi vengono da noi.
Sì, sì, ma spesso la partecipazione è una cosmesi, spesso è una cosmesi. Fate.
Io penso che molte persone che magari sono anche in questa sala lavorano in queste dimensioni, sì, non in altre dimensioni.
Sì.
Cioè, voglio dire, sì, sì, dimensioni che comunque sono di lavorare per anche grossi uffici, che comunque organizzano il mondo che lei sta dicendo, sì, però sempre da una parte. Cioè,
chiaro. Non è detto che un gruppo di persone dia una risposta collettiva e collegiale e organica, non è detto, perché abbiamo fatto l'esempio prima, se io chiedo a 100 abitanti come vorrebbero abitare, vorrebbero il proprio piccola villetta con un petto di terreno intorno.
Non è la forza di industria, perché la nostra cultura riesce a suddividersi diverso, no?
Sì, diverso, sì. No? Allora io di fronte a questo gruppo di persone devo avere chiaro qual è l'obiettivo, perché se non ho chiaro, cioè è vero che Kroll dice la non direttività, ma la non direttività quando sei riuscito a fare in maniera che hai come interlocutore un gruppo, una società, un nucleo sociale, perché se rimangono individui la risposta, la somma delle risposte individuali non dà un luogo urbano. Per esempio un principio attraverso cui valutare la qualità di un'architettura, a mio avviso, è questa. Questa architettura che noi abbiamo fatto, che sarà sicuramente ecologica perché non fa ammalare nessuno e non consuma troppe energie, ha la possibilità fra 100 anni di diventare un pezzo di città? O è destinata in eterno a essere periferia? È già un criterio. È già un criterio. No, ma possiamo fare in maniera...
No,
no. Cioè, se noi mettiamo nel nostro disegno la vocazione a trasformarsi in un pezzo di città, abbiamo un prodotto diverso che se invece accettiamo la destinazione attuale che è di periferia. Perché la differenza tra la città e la periferia è che nella città esistono relazioni, nella periferia non esistono, perché sono tante automobili parcheggiate ciascuna per proprio conto.
Sì, ma perché probabilmente fino ad ora la considerazione proprio consumistica del suolo,
del suolo,
che poi alla fine dei conti è questo, ha fatto sì che comunque tutto quello che era, che è pubblico, comunque sia seriale.
Tutto è seriale, tutto è seriale.
Il discorso è che ora invece
l'industria
odierna è quella che non è più proprio industria,
esatto,
ma è l'economia che riesce a suddividere, a farci una maglietta diversa una dall'altra, a farci puntare tutti in divisa.
Allora la soluzione, secondo, posso darti tu, secondo te qual è?
Ma io penso che comunque la partecipazione stia diventando già stantia, molto...
Già?
Sta diventando molto un...
Standardizzata, stantia.
Anche standardizzata.
Sì.
E che comunque penso che ci siano anche delle... probabilmente delle... delle mete diverse che possono aiutare la gente una volta con modalità diverse. Conoscendo le persone
Probabilmente, ossia, secondo me la partecipazione è uno strumento eccezionale, ma a condizione che noi abbiamo capito a monte che la relazione tra le persone e la relazione dell'edificio con il luogo, dell'edificio con le persone, l'elemento fondante del nostro lavoro. Perché se non è direzionato in quel senso, la partecipazione si limita a dire che tinta vuoi sulla facciata della casa e come vuoi distribuire la pianta, se il gabinetto lo vuoi davanti o sul retro, ma quella non è partecipazione. La partecipazione è lo strumento o uno strumento attraverso cui superare la schematizzazione che noi abbiamo in testa, per fare in maniera che poi alla fine il risultato riesca ad essere più aderente, non aderente, ma più aderente di quanto noi faremmo da soli alle esigenze della gente. Noi siamo i tecnici,
rispetto a quello che è venuto fuori ascoltando questa cosa, cioè, perché per me è quello che quello, ma se c'è solo un documento che non potete eccezionale, io sono d'accordo, però quel documento si defina.
Tu devi avere chiaro cos'è giusto e cos'è sbagliato.
Però c'è un ruolo. Esiste un ruolo.
No, se non sappiamo cos'è giusto e cos'è sbagliato, come fai a progettare? Allora,
quando se umano stesso, la cosa giusta te la dice il terreno.
No, allora,
questo è quello che volevo dire.
Allora dice che c'è Croc, che non ha la mia voce stentorea, dice che l'idea di giusto e sbagliato, di come va utilizzato lo spazio, cambia di momento in momento, comunque di generazione in generazione.
Certo.
Ma la trasformabilità determina la continuità, perché la trasformabilità determina la possibilità che l'organismo cresca mantenendosi se stesso, perché tu sei diverso adesso di cosa come eri 10 anni fa, ma sei sempre la stessa persona, perché ti sei trasformato mantenendo la continuità.
Forse io sto cercando di portare l'angelo,
sì,
sulla chi decide si trasforma.
Ma quello è inevitabile, allora su quello che non possiamo fare, io non vorrei neanche perdere tempo. Cioè, su quello che non possiamo fare, a me sembra di perdere veramente tempo a discutere di che la colpa è dell'urbanista, del politico, del legislatore, del committente, dei capimastri o delle strategie dei grandi gruppi economici o commerciali. Quelle ci sono. Come facciamo noi? Il problema è come facciamo noi. Cioè, come facciamo noi? Cioè, in che direzione spingere? Se noi non abbiamo chiarezza di che cosa, per esempio, io sono convinto che se noi dividessimo l'uditorio a metà e tutti gli architetti che sono da questa parte provano a fare il progetto più bello che riescono a fare, più corretto che riescono a fare, e tutto quest'altro gruppo, quello più scorretto che riescono a fare, alla fine non li riconosciamo più. Alla fine non riusciamo a distinguerli, perché sono sovrapponibili. Perché non esiste un metro per definire questo è giusto, questo è sbagliato. Allora, come facciamo a muoverci in una qualunque direzione se non sappiamo cos'è giusto e cos'è sbagliato? Allora dobbiamo cominciare a dire: è giusto ciò che piace alla gente, per esempio. È giusto se il mio progetto consente che le persone si incontrino. È giusto se il mio progetto ha un riferimento alla storia e alla geografia di quel posto. È giusto se il mio progetto ha migliorato la capacità del luogo di accogliere. È giusto se ti può trasformare. È giusto se, se ha l'ipotesi di poter diventare un pezzo di città. O è sbagliato se invece è condannato in eterno, è ecologico, perfetto, è meraviglioso, ma condannato in eterno ad essere periferia. È giusto se può stabilire dei collegamenti, dei gruppi, in maniera che le persone non debbano fare chissà quanto di strada per andare a portare i bambini a scuola. È giusto, è sbagliato se è soltanto, se è difficilmente antropizzabile, se è anonimo, se è ostile, se è neutrale, se è squallido, se è repulsivo, se è rigido. Possiamo dire questo, no? Perché altrimenti non possiamo muoverci. Altrimenti, perché la mia preoccupazione è che, siccome il processo edilizio noi non siamo responsabili dell'intero percorso, allora, siccome non siamo soddisfatti dei risultati, ci può essere la fuga alla deresponsabilizzazione. Per cui tu dici: l'urbanista, il politico, il committente, l'impresario, i poteri forti, i poteri deboli, gli inquilini, i garage. Ma tu puoi fare qualcosa, tu puoi fare qualcosa, è di quello che è importante parlare. E io sono convinto che in realtà l'architetto, il progettista può fare molto, ma può fare a condizione che abbia chiarezze su cosa è giusto e cosa è sbagliato. E il riferimento per trovare questo giusto e questo sbagliato non può stare, come ci hanno insegnato, nella coerenza tra la forma e la funzione. Perché noi riteniamo normalmente, e guardando i progetti nella Biennale, normalmente si ritiene giusto quando esiste una coerenza tra la forma e la funzione. E questi sono parametri fuorvianti, ti portano dall'altra parte. Non è giusto il progetto che è coerente tra la forma e la funzione, in cui la forma esprime la funzione esprime la forma, in cui attraverso un'analisi degli elementi costruttivi, dei materiali, della struttura, si può capire dall'esterno se dietro c'è un cesso o una camera da pranzo. È una scemenza. Perché l'obiettivo è fare in maniera che l'intervento sia radicato, perché se l'intervento non è radicato nel tempo e nello spazio, non possiamo radicarci noi. E se non ci radichiamo noi, non esiste collettività, non esiste comunità, non esiste dialogo, non esiste relazione. Allora io devo capire questo. E poi dopo, una volta capito questo, posso muovermi e far muovere le persone intorno a me in questa direzione. Nei limiti che mi sono possibili, perché quello che non posso fare non ha senso neanche parlare.
Un ruolo molto alto, cioè muovere le coscienze alla fine, e non, no? Mi sembra.
Allora, l'architetto è colui che progetta il futuro. Cioè, la grande, allora, è una professione tutto sommato non molto apprezzata, no? Oggi, non molto pagata, non molto riconosciuta. E abbiamo detto prima, anche è l'unica professione che lavora più di quanto gli viene richiesto. Ma la molla per riuscire a sostenere questo ruolo è che l'architetto, insieme al filosofo e al sociologo, in qualche maniera inventa il futuro. Solo che il sociologo guarda un po' indietro, il filosofo troppo avanti, l'architetto decide istante per istante.
D'accordo sui principi della relazione, tutto quello, praticamente quello che dice l'architetto Crolle, di non, quasi non intervenire lasciando quello che viene fuori. No?
Facendo delle domande, lui dice, cioè, da che parte è il nord, da che parte è il nord, da che parte è il sud?
No, allora, sono d'accordo, sì, però il concetto forma-funzione, su cui si è basata tutta la struttura del Novecento,
sì?
Perlomeno era una forma.
Era una formula, sì.
Ora manca di questa formula, sappiamo quello che non va
di
bene.
Formula? Formula?
Sì, perché comunque sì, no, era una formula, sì. Era un modello. Era
spazio e tempo, spazio e tempo. Bisogna cambiare forma e funzione.
Forse la bioarchitettura manca di questa formula, cioè dire qual è la forma, perché dire qual è la non forma è l'ultima. Il luogo si determina vivendolo, no? Cioè quello è il bastone di Scarpa. Darsi sul bastone, piantare un bastone significa abitare. Per cui manca, secondo me, è detto quello che non bisogna fare, non è detto quello che bisogna fare. Cioè, la, qual è la forma? Qual è la forma giusta per la mia architettura, per l'architettura?
E la proposta di Kroll è che non esiste la forma giusta.
Però,
è che la forma giusta è la somma delle forme.
Però è non intervenire significa quasi non determinare nulla. Il bastone di Scarpa è un intervento.
È un segno di riferimento. Ma una città non è fatta di tanti bastoni, ovviamente, no? Cioè,
Scarpa
noi...
faceva i cubi. Io non sono d'accordo sul fatto che un cubo non sia bello da vivere, non è vero? Perché la gente che va dentro un cubo anima e diventa con la sua storia.
Ecco, allora, è giusto.
Perché nella storia nessuno
è giusto. No, è giusto questo. Allora, un elemento attraverso cui distinguere un'architettura buona da una cattiva è dire qual è delle due è più facilmente antropizzabile. Allora, si può vedere. No, non è detto. Io non ho la risposta. Però proviamo a vedere le persone, nel senso chiamiamo le persone e vediamo dove più facilmente abitano o dove più difficilmente abitano. Se faccio una sciocchezza, se un muro, non so, in mattoni faccio a vista, è più gradevole e quindi è più accogliente. Probabilmente è meglio un muro di faccia a vista piuttosto che un muro intonacato o un muro di plastica, forse, non so, dico, ecco, questo è un elemento di discriminante, perché se non piace, allora, il fatto che le persone vadano a sedersi negli ipermercati, sulle panchine di plastica e sotto la palma di plastica, non è che sono sbagliate le persone, è sbagliata la risposta, perché probabilmente le persone hanno bisogno di una panchina non di plastica ma magari di ghisa e una palma vera, non trovandola si accontentano. Allora, perché noi ricostruiamo in vitro, tra virgolette, gli ipermercati come luogo di scambio, di commercio, di via vai, e lasciamo morire le nostre città o peggio ancora le nostre periferie? Allora, se noi non abbiamo chiaro che cosa è giusto e cosa è sbagliato, io dico, non dipende da noi se domani nelle periferie verranno delle biblioteche, degli ipermercati, non dipende da noi, dipende da tanti fattori, quindi noi non possiamo scegliere e determinare, ma almeno sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, in maniera da spingere in quella direzione. Perché se io mi sforzo, questo atteggiamento posso farlo anche soltanto se faccio una ringhiera di un balcone. Io, se so che il mio obbligo è quello di fare in maniera di stabilire una socialità, una socievolezza, una gradevolezza, una possibilità di scambio, una continuità con il passato, faccio il balcone in una certa maniera. Se penso che devo essere inventore, creatore, innovatore, sperimentatore, adottare materiali nuovi perché devo fare qualcosa di diverso, faccio un altro tipo di balcone. Quindi anche nel piccolissimo le due soluzioni sono diverse, ma l'architetto che ritiene di essere uno sperimentatore e un artista sbaglia in entrambi i casi, perché l'architettura è arte nella misura in cui è arte il mangiare, cioè richiede degli ingredienti che vanno elaborati culturalmente, che vanno mangiati secondo un certo ordine, che vanno apparecchiati e che vanno graditi alla fine, no? Solo che le case sono più invasive. E dall'altra parte, se l'architetto è uno sperimentatore, dobbiamo decidere, siccome la sperimentazione vuol dire non essere sicuri del risultato, dopo quanti errori gli leviamo la licenza. Anche perché con la legge sul curriculum quelli che hanno fatto tanti danni possono continuare a farli.
L'unica cosa, cioè la cosa che devo dire è capire.
Scena di Beggio.
È arrivato? Sì.
fino a che punto, diciamo, la ribattezza sta aprendo la cosa, può imporre o cercare di imporre, cioè quanto sia giusto.
L'esempio era il suo prima, no? I condomini vogliono le macchine, lei vuol cercare di far capire che le macchine non vanno, ma dobbiamo mantenere gli alberi. Fino a che punto riusciamo noi a intervenire senza plagiare le persone?
Non devi plagiare, tu devi avere chiaro cos'è giusto e cos'è sbagliato. E poi dopo devi essere uno che è, come si può dire, uno dei partner dell'operazione. Non puoi decidere tu.
No, lo so.
Devi essere uno degli elementi.
Se tu hai chiaro cos'è giusto, dovresti cercare di farli capire cos'è giusto.
Mi dicono che c'è il ministro, sì. Che dovevo chiedere.